Ma perché? Ma perché?
Hanno anche dei difetti poi, aggiunto, ma l'abbiamo tagliato.
De Luca, capra vedente, sempre a
detto,
gamba
non tese. C'è il programma, sulla scuola un disagio.
Però posso dire.
E poi dopo le elezioni tutti strafottenti.
Io sto sentendo Zingaretti, poi avremo Massimiliano Smeriglio nel corso della trasmissione, che è un po' il suo braccio destro politico. Anche Zingaretti, non, secondo me, non sta cominciando bene. Fa tutti i discorsi, come si dice in famiglia, sui massimi sistemi,
sì, ha parlato
alleanze,
di alleanze,
allargamento, ma dove deve andare sto PD? Ma dategli una direzione, se no non si capisce. Per esempio, sta facendo appelli di questo tipo rispetto al suo movimento un senatore che noi ospitiamo sempre volentieri, collega giornalista, e sta dicendo al movimento, ma adesso, non dopo, insomma, adesso, quando magari... Dice, ma questo che vuole, no? Qualcuno si chiede, no? Sta facendo appelli per dire che direzione vogliamo prendere, che vogliamo fare da grande. Saluto Gianluigi Paragone, ben trovato Gianluigi.
Ciao, ciao, buongiorno.
Ciao, ciao. E insomma, tu sei al terzo, forse quarto appello, ogni tanto prendi in mano il telefono, fai un video e insomma, io dico coraggiosamente, perché siete al governo, tutto sommato, mo, al di là dei sondaggi, siete ancora un movimento popolare a cui secondo me l'opinione pubblica guarda per diversità, per alternativa a quello che è l'inesistente panorama poi tra l'altro dell'opposizione, però tu proprio in questo momento sarà la terza, quarta volta che insomma parli di determinate cose concrete, poi ne parleremo, come questo benedetto decreto che Tria non firma, ma poi a un certo punto dici ragazzi che strada stiamo prendendo, che strada vogliamo prendere. Perché è così preminente per te questo discorso e farlo ora, Gianluigi Paragone?
Ma no, ma guarda, ti dico molto semplicemente, senza fare tanta prosopopea, è come un giocatore titolare che va sotto la curva, incita la tifoseria a darci sempre più benzina. Mm. Il movimento è un movimento, quindi non è un partito, ed è proprio su queste cose che noi sentiamo una differenza, ma è caratteriale, è di identità, quindi ogni tot, io poi sono molto movimentista, no?
Sì.
Non riesco a stare strutturato in,
anche giornalisticamente,
in qualcosa.
Sì,
sempre stato abbastanza sì. Rompiscatole, voglio sempre di più, quindi proprio per la mia indole tendo a chiedere sempre di più e tra l'altro tendo a cercare un risultato immediatamente spendibile, che tra l'altro questi risultati noi li stiamo anche producendo . E ovviamente poi vengono o nascosti o declinati in altro modo. Prendete l'abbassamento delle bollette, noi dal prossimo trimestre abbiamo un abbassamento delle tariffe delle elettriche, della luce di meno 8,5% e del gas meno 9,9%, quasi 10 punti.
Sì.
Okay? Cioè si tratta di due abbassamenti, di due riduzioni che andranno a incidere nelle bollette, quindi vuol dire che tu ti trovi in tasca qualche soldo in più da dedicare ai bilanci familiari. Allora hai il Corriere della Sera che non ne parla, cioè preferisce fare la qualunque, cioè, stavo sfogliando ancora il Corriere della Sera.
Beh, la Repubblica lo riporta in prima pagina.
Oh,
la Repubblica lo mette in apertura di giornale sulla bolletta elettorale. La chiama la bolletta elettorale, che uno dice, ma a me che me ne frega se è bolletta elettorale, non bolletta elettorale, siccome le mazzate arrivano esattamente sul fronte delle bollette, tu hai una riduzione notevole, sostanziale, della bolletta, ok? Quindi è veramente impressionante assistere al giornalismo italiano. Ve ne dico un'altra, perché oggi sono anche abbastanza incazzato.
Bene,
è il periodo che è così.
È la primavera.
Sì, no, ma poi io sono fatto così. Nei giorni scorsi, sabato, sempre Repubblica scrive pensioni più leggere già ad aprile, a giugno un taglio da 100 milioni. E stanno montando nei confronti dei pensionati questa idea che stiamo tagliando le pensioni. Poi vai a prendere la tabella che loro stessi pubblicano e tu hai pensione lorda da 1000 euro, come si rivaluta nel 2018, 1011 euro. Come doveva rivalutarsi con la vecchia indicizzazione, 1022, come si rivaluterà nel 2019, 1022, quindi 1000 euro invariato. 1005, Come doveva rivalutarsi con la vecchia decisione? 1534. Come si rivaluterà nel 2019? 1534. E quindi anche 1500. Aspetta. 2000. Come doveva rivalutarsi con la vecchia decisione? 2043. Come si rivaluterà nel 2019? 2043. E quindi anche 2000, nessuno tocca la pensione da 2000. Arriviamo a 2005. Sì. Che inizia a essere
una buona pensione,
abbastanza, sì, importante, no? Certo. 2005 di pensione.
Sì.
Come doveva indicizzarsi con la vecchia indicizzazione? 2548.
Sì.
Come si rivaluterà nel 2019? Anziché 2548, 2542.
Eh beh,
mi sembra un po' esagerato.
Mi sembra esagerato.
È bruttina, eh? Andiamo a quella 3000. Come doveva rivalutarsi con la vecchia? 3048. Come si rivaluterà nel 2019? 2034. E siamo a 3000, quindi più sali e più hai una riduzione neanche così importante. Quindi allora fino al 2005 non si tocca praticamente, e quindi loro stanno dicendo che noi stiamo toccando le pensioni. E uno, cioè il pensionato, mia nonna, veramente mia nonna mi ha detto: avete finito di toccare le pensioni? Adesso, nonna, guarda, tu non te la toccano proprio. Stai tranquillo. E credo che non vada a incidere le pensioni della gente normale. Ma Repubblica, evidentemente, che infatti scrive bollette elettorali, ormai è diventato il giornale più fighetta che c'è in edicola.
In che senso?
Come, in che senso? Bolletta elettorale, qui parla di bollette perché evidentemente per loro, per le loro tasche, no? Per le tasche dal direttore in giù, dall'editore in su, ok?
Ah, come se dire, gli dà un'importanza, ma esclusivamente
no,
politica.
Ma no, ma ormai è certificato nel giornale che fanno, capito? Se tu gli tagli del meno 8,5 le tariffe elettriche e meno 9,9, per loro è robetta, cagatelle elettorali. Se tu tocchi la pensione da sopra, diciamo sensibilmente, da sopra i 3.000, attacco alle pensioni. Perché evidentemente ormai Repubblica viene letta dai manager, da Pariolini, da quelli come Sala che abitano in centro a Milano, che vanno a fare le manifestazioni, non sanno manco dov'è l'orrenteggio, secondo me. Cioè, questa è diventata Repubblica e questo è l'atteggiamento del giornalismo italiano.
Allora voglio veramente farti imbufalire.
Poi, aspetta, e chiudo.
Facciamolo imbufalire.
Dopo aver fatto una campagna su Greta, l'ambiente, guarda, c'erano dei titoli di Repubblica che erano fantastici. Perché poi io ho sto brutto vizio che mi conservo tutto, no? Allora te li vado a prendere. Avevano effetto terra. Oggi il mondo protesta. In Italia 208 cortei, previsti 300.000 in piazza.
Sì.
Il giorno prima, noi, i ragazzi che non vogliono morire di clima. Il giorno prima ancora, la terra è malata e la colpa è nostra, va bene. Repubblica che fa tutto sto peana sulla terra, sull'ambiente, poi sono quelli che vogliono TAV, cioè vogliono quelli che vogliono tifano per bucare la montagna
perché
e non
togli,
sai che cosa succede.
Perché toglie i camion dalla strada e quindi toglie l'inquinamento.
Sì, toglie l'inquinamento. Intanto da qui al 2030 buca una montagna, rompe l'equilibrio delle falde acquifere, tocca, magari andrà anche a veramente incidere sull'amianto, come dicono alcuni esperti, ma non
Gianluigi,
importa, però facciamo il tifo per Greta, che va benissimo, poi
per
se
carità,
tenti di fare delle politiche diverse.
Beh, anche il Movimento 5 Stele c'ha la stella dell'ambiente, ce l'ha la stella dell'ambiente, quindi io credo che faccia il tifo per Greta.
Ma siamo per nuovi modelli, cioè nuovi modelli di sviluppo.
Senti, ma da esperto di comunicazione quale sei in generale, al di là del ruolo giornalistico, ma perché la narrazione dei media, televisiva, dei quotidiani, eccetera, eccetera, deve essere sempre in qualche... cioè cade sempre sulle spalle dei 5 Stelle e deve essere sempre... e invece proprio non tocca minimamente la Lega,
semplice,
che sembra avere...
perché noi siamo il loro fallimento. Loro non hanno capito un tubo dell'ascesa del Movimento 5 Stelle, non hanno capito che c'era un pezzo di Italia che si fidava e si affidava a questi ragazzi che non avevano un bagaglio politico istituzionale alle spalle, che era guidato da Beppe Grillo, che era uscito dalla testa di questo Gian Roberto Casaleggio. Non hanno capito un tubo. E ora tu mi dirai, e invece tu Gianluigi Paragone, quando era l'ultima parola, prima ancora del grande boom elettorale, l'ho trovato ancora su YouTube, c'è un video in cui io prima delle passate, era tempi quando ero ancora in Rai, avevo detto, erano ospiti alcuni politici nel centro del mio parterre, dissi, Adesso facciamo un gioco. Dopo la pubblicità vi dimostro l'Italia del domani. Ho preso tutti i politici, li ho messi tra il pubblico e c'erano lì dei ragazzi di Meetup dei 5 Stelle, c'era una giovanissima Castelli, c'era Bonafede, c'era Vito Crimi, cioè, veramente erano giovanissimi, ok? Li ho portati nel mezzo del parterre e ho detto questa sarà la futura classe dirigente. Ma non perché avessi la sfera di cristallo, no, perché faccio il cronista.
Avevi capito come stavano andando le cose.
Il cronista avverte queste cose. Mentre i giornali, i giornaloni, non hanno capito un tubo. E quindi siccome noi siamo il loro fallimento, perché ormai i giornalisti non fanno più cronaca, non guardano più le cose per quello che sono, le raccontano per quello che loro vorrebbero. Mi metto ancora dentro anch'io. E invece, noi vogliamo in qualche modo rappresentare.
E invece, ecco, no, questo è interessante perché poi anche, diciamo così, al di là della matrice politico-culturale dei quotidiani, c'è comunque sempre una forte attenzione su di voi e non sulla Lega. Forse perché la Lega, alla luce di quello che hai detto, è il partito che invece, al di là delle posizioni che possono magari non piacere a Repubblica, però la Lega è quello che riporta tutto, che riporta la Chiesa, esatto, al centro del villaggio, cioè il partito mainstream che riporta un po' tutto alla normalità, è questo.
Ma la Lega la conoscono, l'hanno imparata a conoscere nel corso di questi anni, perché comunque la Lega è uno dei partiti più anziani che c'è in Parlamento, certo. E quindi diciamo un po' come la coperta di Linus, quando io mi sento smarrito, tra i due mi prendo la coperta di Linus che conosco meglio, però anche lì sulla Lega all'inizio grandi ciccate, perché non avevo capito un tubo neanche lì.
Sì, sì,
Posso dire ancora una volta che ho certificato questa mancata analisi da parte del giornalismo italiano, ma del resto non è che lo vediamo nella politica dove non hanno mai capito un tubo, no? C'erano vecchi, cosiddetti vecchi maestri del giornalismo italiano, prendi Scalfari, che alla domanda tra Di Maio e Berlusconi chi voterebbe, lui ha risposto Berlusconi.
Sì, quello ha fatto storia, veramente fatto storia.
Ma è esattamente la spia rossa sul cruscotto del giornalismo.
Guarda, ho qui un articolo davanti.
Guarda, ti ricordo per esempio che sempre nei giorni scorsi, quando ci fu l'incontro tra Salvini e Salini, e c'era il
amministratore delegato della RAI.
Sì. C'era Repubblica che scriveva: è incredibile quello che sta accadendo in RAI, non si era mai visto una cosa del genere. Insomma, lo stesso giorno Carlo Verdelli sul Corriere della Sera veniva recensito da Ferruccio De Bortoli, sì, e raccontava di un pranzo, okay, di un pranzo che aveva fatto lui con il Re Sole, parole sue, di Verdelli. Il direttore del giornale che raccontava che non si devono vedere i vertici della RAI con i vertici della politica, ma dove siamo? Lo stesso giorno andava in libreria un libro di Verdelli, direttore di Repubblica, recensito da Ferruccio De Bortoli, e c'è un capitolo che si chiama A pranzo con il Re Sole. Cioè l'allora Presidente del Consiglio, il 17 marzo del 2016, Verdelli e Campo dall'Orto sono al casino del Bel Respiro, sede di Alta Rappresentanza. Renzi si toglie la giacca blu, se la prende al dito, indice dietro la spalla. Slaccia i primi bottoni di una camicia molto bianca e ci mostra un po' di petto. Visto che abbronzatura, insomma, racconta di questo incontro.
Cioè, possiamo anche non scendere nei dettagli.
Dov'è la sclerosi del giornalismo? E poi lo dice, vabbè, Renzi incontrava l'allora direttore generale Campo dall'Orto, ma si portava pure Verdelli, che era il capo doveva essere il capo della stanza delle notizie, della newsroom, della cabina di regia delle news.
Sì.
Quindi uno dice, e perché ti sei portato Verdelli che aveva un incarico di questo tipo? Quindi, proprio, è veramente, ormai sono imbarazzati, talmente spudorati, che sono imbarazzanti.
C'è un altro livello di comunicazione, che è quello più diretto, no? Che utilizzate voi in politica e che state utilizzando anche come governo giallo-verde. No? Si parla di questa, come dire, quasi competizione, che adesso ha avuto un cambio di marcia, lo notiamo anche noi, soprattutto da parte vostra e soprattutto da parte Luigi Di Maio, che sembra essere un po' più, tra virgolette, aggressivo nella comunicazione, perché alcuni retroscena che sono stati pubblicati avrebbero mostrato una certa insofferenza e Di Maio che è un po' stufo di vedere Salvini.
Ma più di Salvini, di vedere come vengono riportate le azioni del governo.
Ieri un ascoltatore ha scritto: Di Maio fa il Movimento 5 Stelle, porta a casa, diciamo così, un risultato, e Salvini fa un post e si becca il consenso degli elettori. Questo, diciamo, era
la sintesi,
è la sintesi che io trovo.
Ma, non è, ma il problema non è fare il post, lui è libero di fare il post. Certo. Il problema è che il circuito mediatico ti prende quel post e lo fa diventare la notizia. Se tu per tutto il giorno continui a parlare del post di Salvini e per esempio l'abbassamento delle tariffe
sì.
non viene minimamente considerato,
sì.
Beh, allora va da sé che la notizia scivola. Io te l'ho detto, ti ho mostrato, ti ho letto la tabella, oggi sì. Pomeriggio farò un video, mostrerò la pubblicherò questa benedetta tabella, stanno facendo credere ai pensionati, perché poi è tutto un giro fatto apposta, dove diranno, ma guarda che ti stanno toccando la pensione, magari ci saranno i patronati dei sindacati che diranno state attenti, questo governo vive Italia, poi pubblicano loro le tabelle, quelle tabelle ufficiali, e ti dici, ma qual è la, dov'è che ti sto tagliando, dov'è che te le sto adeguando?
Ecco,
e poi attenzione, sì. Noi stiamo adeguando le pensioni, diciamo, sensibilmente, lo metto molto tra virgolette, dai 3.000-3.500 in su, per fare un riequilibrio sociale, per portare le minime ad una soglia superiore rispetto a quella precedente. Quindi stiamo facendo un discorso di riequilibrio sociale.
Di welfare.
Chiamatelo come diavolo volete, ma stiamo facendo una cosa di buon senso che serve per delle persone che sono realmente in difficoltà.
In questa narrazione però la Lega non va accompagna, perché non c'è una parola che viene spesa
ma
dagli altri.
Ma chi se ne frega se
no,
la Lega
ma,
non
sì, però voglio dire, è sempre un po' strano, no?
è una cosa
fatta dal governo, no? Poi alla fine dovrebbe essere così.
Però ti dico, non è che tutto deve essere visto sempre in un'ottica elettorale. Perché è chiaro che Salvini nel breve ha un ministero che gli dà più risultato. Perché tu cosa fai? Fermi la nave, ecco, fermato la nave per 10 giorni, poi tutti fanno il dibattito.
La cittadinanza di Rami, pure
sì.
Quella.
Poi sulla nave.
Sì, anche lì, il giorno prima dice si faccia eleggere, il giorno dopo dice come mio figlio. Cioè, se fosse suo figlio sarei nato un po' così.
Ma poi voi siete stati. Voi avete fatto una cosa geniale, che è quella di dire a più riprese l'abbiamo convinto noi. quella è buona, dai, come cosa avete messo un bel colpo.
Sì, assolutamente.
Mentre il consenso che può generare un doppio ministero, come quello di Luigi, almeno è a medio e lungo periodo. Se tu hai il lavoro e lo sviluppo economico, non puoi adesso immediatamente avere, lo diciamo così, dando anche una metafora, atterraggio corto. Avrà un atterraggio medio-lungo,
certo.
Come ricaduta di effetti.
Anche se i primi dati sulle stabilizzazioni dei contratti sono...
È quello che ti stavo dicendo. Ricordate tutto il dibattito sul
sono
dignità.
Incredibili, cioè parliamo del più 100% di contratti stabili rispetto...
Il dignità era stato... Sentivi Confindustria, sentivi Il Sole, sentivi i commentatori saggi, vecchi tromboni,
no, ma anche le stesse imprese dicevano
che
non potremmo più assumere.
La qualunque, poi arrivano i risultati e i risultati ti dicono che se messi un po' all'angolo gli imprenditori devono assumere, perché non è vera la cosa che andavano in giro a dire così non assumeranno. Qualcuno sarà così stupido da tagliarsi gli zebedei, ma se tu hai formato un ragazzo e sei in una fase in cui devi accelerare perché i mercati stanno accelerando in qualche modo, e tu non è che ti privi di un ragazzo che hai formato o di un 35enne, perché ormai i contratti precari li danno ai 35, pure fino ai 40 anni li portano.
In conclusione, perché è importante secondo te il ritorno di Battista come protagonista della scena politica per il movimento?
Ma io ho fatto un discorso molto facile, ho sempre detto, sapete che a me piacciono le metafore, vorrei avere sempre un compagno di palla a cui passare la palla stessa, cioè devi anche in qualche modo utilizzare i bomber che hai a disposizione. Graziani Pulici, i gemelli del gol, era meglio averli entrambi piuttosto che averne uno fuori e uno dentro, tutto qui. Poi io rispetto le scelte personali di Alessandro, io rispetto tutto, ma se uno mi domanda di Battista dico è come se io vorrei avere ancora Alessandro in campo, perché è la possibilità di diversificare un po' il gioco, l'abbiamo sempre detto.
Non è uno un po' più da opposizione piuttosto che da governo?
Ma non è vero, ma allora anch'io sono da opposizione.
Cosa sì, in c'entra? Effetti.
No, ma uno non è che se Ronaldo va sotto la scherzando. Curva della Juve a incitare i tifosi, non è che sta facendo opposizione o sta remando contro il capitano, contro l'allenatore, sta soltanto incitando. E quindi nel momento in cui tu chiedi certo. ai tifosi di essere l'uomo in più in campo, non stai facendo soltanto del bene. Io quello che, quando ho detto dobbiamo essere più cazzuti, è esattamente questo. Non dobbiamo mai fermarci, perché siccome sappiamo che abbiamo un racconto mainstream che vi ho provato, proprio sì, vi ho dato, sì. se volete vi ho letto i pezzi.
Sì, no, ma abbiamo
quindi dobbiamo sempre girare a mille. Noi purtroppo non possiamo rassegnarci all'idea di riposarci. Questa è la forza anche del movimento, poi anche gli attivisti, i ragazzi lo vogliono.
Assolutamente. Ieri abbiamo avuto il sottosegretario Villarosa, ci è apparso veramente sorpreso, sinceramente sorpreso dell'atteggiamento di Tria rispetto al decreto. Ha detto lo potrebbe, adesso è in Cina, però io gli mando un messaggio tutti i giorni, lo potrebbe firmare anche dalla Cina. C'è un po' veramente di smarrimento rispetto a questa... cosa che Tria non firma, ricordo il decreto per i rimborsi ai risparmiatori per quanto riguarda la vicenda delle banche, insomma una cosa che tocca delle migliaia di famiglie italiane.
Secondo te che
sta succedendo?
Guarda, Tria è un tecnico sì. che si deve rassegnare al fatto che questo governo non è un governo tecnico, lui è un tecnico, ma questo è un governo politico e si deve rassegnare a quest'idea. Punto primo. Punto sì. secondo, come politici avevamo già capito che l'Europa era in torto rispetto alla partita delle banche sì. e continuavamo a dirlo. Cioè, quando siamo andati a Vicenza, ma io ancora prima mi arrogo un po' adesso mi posso anche prendere a redderazione le previsioni azzeccate che avevo
sì,
fatto.
Sì, adesso
dicevamo,
sì.
guardate che l'Europa sta sbagliando sulle banche. Per fortuna arriva una sentenza dalla Corte europea che dice alla Commissione europea guardate che avete sbagliato, non erano aiuti di Stato su Tercas, ma quella decisione sbagliata della Commissione su Tercas ha portato via e ha portato sotto le altre quattro banche ed è servita da monito sulla politica industriale che avrebbero dovuto fare i governi nei confronti degli istituti bancari, capito?
Sì, sì.
Quindi quando tu oggi a fronte di una decisione che deve essere politica e i politici ti dicono ragazzi l'Europa non ci fidiamo, l'Europa non è la Betlemme della verità, l'Europa è un soggetto politico istituzionale che le può anche sbagliare, siccome non è che le abbiano azzeccate tutte, okay? Allora poniti il dubbio, non è il Vangelo. Quindi il tecnico, che invece ormai è imbevuto di questo indottrinamento, per cui di per sé l'Europa dice sempre soltanto cose esatte, aspetta l'oracolo di Bruxelles. E l'oracolo di Bruxelles, stavolta alla luce anche della sentenza della Corte, forse lo puoi anche smontare e dire qui non ci saranno aiuti di Stato e andiamo a rimborsare i risparmiatori. Aggiungo un'altra cosa e vi faccio la domanda.
Sì.
Se io ti dico aiuti di Stato, tu pensi aziende o pensi persone?
Beh, aziende.
Aziende, perché certo. gli aiuti di Stato anche nella norma,
certo.
la legge lo dice, sono verso le aziende. Quindi non stiamo risarcendo aziende, stiamo risarcendo dei risparmiatori che sono stati truffati dagli istituti bancari.
E allora Tria firma sto decreto, Tria, su, non facciamo i bambini, no, i capricci, dai, su, le questioni di principio, dai, firmiamo questo decreto ormai.
Vi uniamo
all'appello, ma sì, perché ci sono
che ha perso soldi.
No, ma poi dicevamo ieri, il tempo è importante, ragazzi, la condizione psicologica anche di certe persone ne va tenuta conto, passano i giorni, le persone
gli
possono deprimersi. Sì, ma dico in questo
momento
è divenuto in auge, dice ma com'è che non me lo danno, com'è, che succede, ragazzi, è un po' rischioso, quindi che se siamo tutti d'accordo effettivamente, se Tria è d'accordo, almeno che non dica no, io il decreto non lo firmo, allora quello è un altro paio di maniche.
No, poi io ho anche una certa paura, perché ora il tema non è più firmare il decreto, perché il decreto lo dovrà firmare, la pressione è talmente alta,
certo,
ma il problema è che decreto mi firmi.
Ah, ecco,
cioè qual è, quali sono, siccome i decreti attuativi servono soprattutto per, per mettere a fuoco il profilo del risparmiatore che dovrà accedere, certo, a questo 1,5 miliardi, perché noi abbiamo messo, come sapete, 1,5 miliardi, roba che precedentemente nessuno aveva messo sul tavolo. Ma ora devi stabilire la griglia, cioè il profilo del risparmiatore che accederà al 1,5 miliardi, ok? La composizione del, chiamiamolo improvvisamente, del collegio che dovrà prendere in esame le domande dei risparmiatori stessi. Se tu mi sbagli il profilo del risparmiatore, certo, e il profilo del soggetto che raccoglie le domande, e tu ugualmente mi fai un danno.
Vabbè, ma lì bisogna stare attenti, no? Ci siete anche voi, i consulenti.
No, perché no. A Villarosa, ma sei disposto a mettere la mano sul fuoco sul testo del decreto attuativo? E lui ti dirà: io uno l'avevo scritto, quale sia quello, no, quello che ha mandato a Bruxelles, io personalmente non l'ho visto. Spero che Alessio l'abbia visto, spero che qualcuno l'abbia visto. A leggere i commenti di Luigi e di Salvini, mi sembra che neanche loro, tanto vice premier, siano stati informati su quel testo. Non è un testo casuale. Poi magari le dinamiche sono diverse e Villarosa avrà partecipato. Io personalmente non so nulla. Siccome ho accompagnato i risparmiatori in questo viaggio non breve, non voglio ritrovarmi con un decreto attuativo che ha un testo che esclude alcune categorie.
Sì, sarebbe una beffa, assolutamente. Va bene, seguiamo anche questa vicenda. Grazie a Gianluigi Paragone.
Grazie,
grazie a voi.
Ciao.